Bene, vi do bentornati all'ultima sessione di oggi. Adesso stiamo per vedere Apocalisse capitolo 20. Questo è il capitolo che ci fa vedere il regno futuro millenario del nostro Signore Gesù Cristo. Vi voglio ricordare che è proprio per questo che Gesù tornerà sulla terra, non tornerà solo per venire, non sta tornando solo per tornare, non è un viaggio, una passeggiata, non viene solo per portare i credenti sulla terra, in cielo lo potrebbe fare senza arrivare sulla terra, ci potrebbe solo radunare su nell'aria, però qua c'è scritto che tornerà sulla terra per stabilire un regno di giustizia. Sono tanti anni che c'è questa promessa di un regno. Non è un concetto nuovo che si trova in questo capitolo della Bibbia. Tornando proprio nell'Antico Testamento, in tutto l'Antico Testamento troviamo degli esempi. Vi do solo alcuni riferimenti senza che andiamo a vederli uno ad uno, perché ci sono francamente così tante promesse, tanti riferimenti che non avremo il tempo neanche in questa modalità di vederli tutti. In Genesi capitolo 49 troviamo le espressioni profetiche di Giacobbe che riguardano le 12 tribù di Israele. Dice in modo specifico che il re futuro uscirà dalla tribù di Giuda. E Gesù veniva dalla tribù di Giuda. In Apocalisse 5:5 c'è scritto che Gesù è il leone di Giuda, e questo ci riporta a Genesi capitolo 49 addirittura. E come Giacobbe sta descrivendo questo regno futuro, dice che la prosperità di questo regno sarà così grande, la sua ricchezza, che diranno che le persone si legheranno, si potranno permettere addirittura che un asino potesse mangiare una vigna preziosa. È una dimostrazione di quanta ricchezza ha questo regno, che puoi addirittura permettere che la vigna che produca le uve più buone vengano consumate da un asino, non ti importa niente per quanto sei ricco. Quindi è un esempio del primo libro nella Bibbia che guarda in avanti a questo regno. In Isaia 9:6 anche lì abbiamo un versetto che dice che il regno sarà sulle sue spalle. Gesù regnerà come regno. In Isaia 11, i primi versetti di Isaia 11, c'è ancora una descrizione del re che è collegato a ciò che Giovanni dice di come Gesù colpirà le nazioni con una spada che esce dalla sua bocca. Quindi questo è collegato a Isaia 11, un riferimento al ritorno, alla seconda venuta di Gesù. È un'immagine strappata da Isaia 11, dove sono scritte anche delle altre condizioni che esisteranno durante il futuro regno millenario terreno di Gesù. Quello che colpisce di più è il versetto 9, Isaia 11:9, non si farà né male né danno su tutto il Monte Santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. Nessuno dovrà dire: conosci il Signore, non ce ne sarà bisogno, perché tutti conosceranno il Signore. Non si farà più evangelizzazione, non servirà più nel regno, perché il leone e l'agnello giocheranno insieme, e il bambino giocherà vicino alla tana del serpente, e così via. Sono tutte descrizioni di un regno che deve venire. Questo regno è anche descritto in Geremia 23, i versetti 5 e 6, anche in Daniele capitolo 2, quando l'immagine enorme nel regno di Nabucodonosor viene colpito da questo sasso e la massa enorme che lo frantuma in un polvere molto fino, e dopo Daniele dice che questo sasso diventava sempre più grande, più grande, più grande, che riempiva tutta la terra, era il regno del Messia. Quindi ci sono tanti tanti brani che parlano di questo regno che deve venire. E Apocalisse 20 non ci dà, addirittura non ci dà veramente tanti dettagli, perché i tanti dettagli sono sparsi in tutta la scrittura. Invece Apocalisse 20 ci dà che un altro fatto, il fatto che ci sarà questo regno, e altri dettagli che non appaiono nell'Antico Testamento. Però vi dirò che non c'è questa promessa solo nell'Antico Testamento, però anche nel Vangelo di Luca l'angelo Gabriele ha detto a Maria che il figlio che lei aveva in grembo, che si sarebbe seduto sul trono di Davide, invece Davide non ha mai avuto un trono in cielo, il suo trono dove stava? A Gerusalemme. Quindi quando viene detto a Maria che si sarebbe seduto sul trono di Davide, è una ripetizione, è una di tutte le promesse della scrittura dell'Antico Testamento. Vi faccio vedere un altro brano interessante dell'ultimo libro. Torniamo in Matteo capitolo 19, Matteo capitolo 19, dall'ultimo libro del Nuovo Testamento. Torniamo al primo libro del Nuovo Testamento. Vediamo ciò che Gesù dice in questo testo, Matteo 19, 27. No, scusate, versetto 28, anzi. Gesù dice a loro, ai discepoli e agli apostoli: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. È una descrizione molto interessante del regno, perché per questa parola che Gesù usa per descrivere il nuovo regno. In inglese, perlomeno, qua c'è scritto nella rigenerazione. Letteralmente qua abbiamo la parola, è una parola composta in greco. È la parola che vuol dire di nuovo, una parola che vuol dire di nuovo, è una parola che vuol dire genesi. Quindi è una parola che vuol dire di nuova genesi, una nuova genesi. È una parola affascinante che Gesù ha scelto per descrivere il regno futuro. Sta dicendo in poche parole che questo regno sarà toglierà tutti gli effetti del peccato, tornerà a come era in Genesi prima che il peccato entrasse nel mondo. Sarà come il paradiso che prendiamo di nuovo. Quando il peccato è entrato nell'umanità abbiamo perso il paradiso e qua lo riprendiamo. In Atti capitolo 1, dopo la risurrezione, i discepoli hanno fatto una domanda a Gesù. Hanno chiesto: Signore, sarà in questo momento che tu ristabilirai il regno a Israele? Era affascinante che hanno fatto in questo momento, perché erano già stati 40 giorni con Gesù, che aveva insegnato a loro del regno di Dio. Gesù, c'è scritto che parlava delle cose relative al regno di Dio, quindi Gesù aveva parlato già del regno di Dio, ancora di più. E quindi hanno chiesto, e quindi, cioè, ma è adesso che tu stabilirai stabilirai di nuovo il regno a Israele? E Gesù gli ha dato una risposta interessante. Non gli ha detto: ragazzi, non ci sarà mica un regno, ma non l'avete ancora capito. Io sono a millenario, non c'è un vero millennio, un regno. No, non è quello che Gesù dice. invece dice, non spetta a voi di sapere i tempi, non nega che ci sarà un regno, e infatti sicuramente già aveva insegnato parlando del regno per 40 giorni, c'è scritto in Atti 1.3, e poi loro chiedono in Atti 1.7, in Atti 1.6, che in questo tempo ristabilirà il regno, aveva detto che avrebbe ristabilito il regno, e in Matteo 19 aveva già detto che loro avrebbero avuto un ruolo importante in questo regno, e quindi volevano sapere la tempistica, e Gesù non ha risposto alle domande che riguardava il tempo e la tempistica, invece l'Apocalisse sì, ci parla proprio del tempismo, della tempistica. Vediamolo in Apocalisse 20, Apocalisse capitolo 20, ci dà informazione in questo libro che parla del regno, ci ricorda che il re tornerà e stabilirà il suo regno. Però prima di fare ciò, giudicherà le persone, i superstiti della tribolazione per stabilire chi potrà entrare al regno e chi non potrà. Giovanni non ce lo dice in Apocalisse, però Gesù ce lo dice in Matteo 25. Quindi si potrebbe dire in questo modo che fra Apocalisse 19 e 20 ci sarà un giudizio, il giudizio fra le pecore e i capri, e Gesù basa questo giudizio, che riguarda solo i gentili, basa questo giudizio su come i gentili avrebbero trattato i suoi fratelli ebrei durante la tribolazione. Coloro che avrebbero dimostrato di essere salvati, avrebbero dimostrato la loro salvezza aiutando il popolo ebreo, saranno invitati ad entrare. Coloro che non avranno trattato gli ebrei bene dimostreranno che non appartenevano già al Signore e quindi verranno esclusi dal regno. Le azioni dei gentili e il loro trattamento del popolo ebraico durante la tribolazione rivelerà la vera condizione del loro cuore, ed è per quello che Gesù parla di questo giudizio in questo modo. E quindi ci sarà un giudizio fra i capitoli 19 e 20 dell'Apocalisse. E poi ci viene detto che il re che torna alla fine del capitolo 19, che torna per stabilire il suo regno. E fa suscitare un punto importante, che la base di credere in un futuro regno non è solo Apocalisse 20. La base di credere in questo regno che avverrà sono tutte le profezie dell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento. Qua nell'Apocalisse 20 ci fa vedere solo la durata di questo regno. È qua che impariamo che questo regno terreno durerà 1000 anni. Io ho tanti amici che sono riformati nella loro dottrina teologica e io apprezzo il fatto che loro vogliono seguire la riforma, e tanti riformati, Lutero, Calvino, e tanti che hanno proprio difeso la verità contro la falsità della Chiesa Cattolica, però loro, questi amici miei, non credono che Israele avrà un regno futuro, e a volte diranno, eccoti di nuovo Brian, tu ci credi solo che in questo regno solo per un brano nell'Apocalisse, che è un brano simbolico, dai, come puoi basare una veduta di un futuro regno da un solo capitolo in Apocalisse 20? E io gli dico, se l'Apocalisse capitolo 20 non ci fosse, io lo stesso crederei in un regno futuro per Israele, perché la mia veduta su questo regno non dipende da Apocalisse 20, dipende da tutti gli altri, da Genesi, Isaia, Geremia, Daniele, Matteo, Atti, e così via, in tutta la Bibbia. Quindi questo è solo un poco di sfondo, però adesso guardiamo Apocalisse 21. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Apocalisse capitolo 20, versetto 1. Durante il regno millenario di Gesù sulla terra, Satana verrà incatenato nell'abisso. Non è l'inferno, lo stagno di fuoco, questo è il posto dove i demoni sono legati momentaneamente, però dopo verranno scatenati durante la tribolazione. È il posto dove Satana sarà legato durante il regno. Questo abisso sono incarcerati, sono imprigionati fino al momento di essere giustiziati nel regno, nello stagno di fuoco. In 19:20, Apocalisse 19:20, abbiamo visto che la bestia e il falso profeta sono stati gettati nel fuoco, nello stagno di fuoco. Questo è l'inferno. Però Satana non ci andrà fino a dopo il regno millenario. Noi vediamo in 20:10, però sarà incarcerato, imprigionato. Ed è quello che questo angelo sta venendo a fare. Apocalisse 20, versetto 2, dice: egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, e lo legò per 1000 anni. Ed è uno dei tanti motivi per cui noi sappiamo che, a differenza di ciò che insegnano alcuni, che non stiamo adesso nel millennio, non stiamo adesso nel regno, perché Satana verrà legato durante il regno, però Satana non sta adesso legato, no? Se fosse legato adesso non voglio vedere come sarà quando sarà sciolto. Se adesso è legato, ma ha un guinzaglio, ma proprio lungo, lungo, ma non è legato, è sciolto. Atti capitolo 5 dice che Satana operava all'interno di Anania e Sofia. Efesini 2 dice che è lo spirito che in questo momento opera nei figli della disubbidienza. Prima Pietro 5:8 dice di stare attenti, perché Satana va attorno come un leone cercando chi può divorare. Quindi Satana non è legato, però un giorno lo sarà, sarà legato durante il regno. Notate i nomi dati a Satana in questo versetto 2. Versetto 2 è chiamato il dragone, fa riferimento a quanto è bestiale nella sua crudeltà. È chiamato il serpente antico, fa vedere il fatto che è da tanto tempo che esiste e sa il fatto suo. È ingannevole. È chiamato il diavolo. È una parola che vuol dire colui che calunnia, è un calunniatore, è un bugiardo, è chiamato Satana. Satana è colui che accusa il nemico, quindi è il nostro nemico, il nemico di Cristo, e lui verrà legato durante il regno millenario. È per questo che sarà un momento glorioso. Il versetto 3 ci dice così: e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Questa è la seconda volta che Giovanni parla di un periodo di 1000 anni. In tutto dirà 1000 anni 6 volte in questo capitolo solamente. Il versetto 2, 1000 anni, 3, 1000 anni, versetto 4, 1000 anni, versetto 5, 1000 anni, versetto 6, 1000 anni, versetto 7, 1000 anni. Alla luce di questa ripetizione, secondo voi quanto durerà questa fase di Cristo, del suo regno? 1000 anni, bravi. Dovrebbe essere più che evidente, però se leggi tanti teologi, o persone che studiano teologia, che hanno altre posizioni, si arrampicano sugli specchi per evitare il fatto che ci sarà un regno terreno che durerà 1000 anni, che Dio dice 6 volte in un capitolo che durerà 1000 anni, invece ci sono quelli che si arrampicano sugli specchi. Satana durante questo periodo non potrà sedurre le nazioni, che è ciò che fa da migliaia di anni. Quando inizierà questo regno, ognuno in questo regno saranno credenti. Alcuni ci entreranno nei corpi naturali, come abbiamo visto in Matteo 25. Quelli che scenderanno con Cristo entreranno in questo regno in un corpo glorificato. Coloro che entrano nella terra, dalla terra, si sposeranno, avranno figli e popoleranno il regno. E siccome le condizioni saranno idilliache, la popolazione crescerà come mai prima. Quindi, mentre vediamo questa descrizione in Apocalisse 20, già ho parlato di alcuni brani importanti dell'Antico Testamento, alcuni che parlano del brani, vabbè, non volevo darvi tutti quanti i riferimenti perché potrebbero sopraffarci per quanti ce ne sono di riferimenti. Isaia capitolo 2 descrive un periodo di pace, di giustizia, di sicurezza, di santità. Amos capitolo 9 descrive un periodo di sicurezza, di abbondanza. Il regno sarà caratterizzato dalla sicurezza, dalla prosperità. Michea capitolo 4 dice che ognuno si siederà sotto la propria vigna, sotto il proprio fico. Era un modo di dire ciò che, come era il regno di Salomone quando c'era una pace totale per Israele. E c'era così tanto benessere nel regno di Salomone che l'argento era come se fosse il sassolino. Michea capitolo 4 ce lo descrive così. Zaccaria, in Zaccaria capitolo 8 ci descrive il regno e dice che sarà caratterizzato della verità, della giustizia. E siccome non ci sarà più la maledizione sulla creazione, le persone vivranno per tanto tempo, per lungo tempo. In Zaccaria capitolo 14 abbiamo ancora più informazioni che riguarda il regno. Ci sarà la certezza, la sicurezza, la tranquillità, la pace, la giustizia, l'abbondanza e la prosperità. Paolo ci dice in Romani 8 che questa creazione presente è sotto una maledizione. Per un giorno non ci sarà più questa maledizione e sarà durante il regno futuro millenario. Quindi Gesù torna alla fine del capitolo 19, Apocalisse 19, all'inizio del capitolo 20, Satana viene legato. E poi Giovanni comincia a raccontarci un poco del regno, solo un pochettino ci racconta, perché dà per scontato che già lo conosceremo, perché è scritto in tutta la Bibbia del regno. Giovanni non ci racconta niente dei demoni di Satana, dice che Satana sarà legato, però Isaia 24 che anche i demoni saranno legati durante il millennio. Quindi Satana e i demoni saranno legati. Quando Satana viene legato, vengono anche i suoi demoni. Quindi Gesù radunerà le nazioni davanti a lui in giudizio, farà entrare le pecore nel regno, però farà un'altra cosa all'inizio del regno, e lo vediamo in Daniele capitolo 10, di nuovo, in Daniele capitolo 12, ve lo dico, che i santi dell'Antico Testamento risorgeranno per entrare nel regno. Quando Gesù tornerà sulla terra per stabilire il suo regno, i santi dell'Antico, che ne so, Abramo, Sara, Ruth, Esther, Isaia, Geremia, tutti questi credenti dell'Antico Testamento risorgeranno e entreranno per entrare nel regno. E questa era la speranza di Israele. La nostra speranza è la beata apparizione, il ritorno di Gesù. La nostra speranza è Gesù che viene nelle nuvole per riceverci a sé. La speranza di Israele è il regno sulla terra. E proprio per questo forse avete notato che non ci sono tanti brani nell'Antico Testamento che parlano dei credenti che volevano andare in cielo. Sono nel Nuovo Testamento che si parla di andare in cielo, perché quelli dell'Antico Testamento non avevano questo stesso desiderio di andare in cielo come abbiamo noi. Loro volevano il regno terreno. Era questo. Questa è la loro speranza. Quindi quando Gesù tornerà per stabilire il regno, i santi dell'Antico Testamento saranno, risusciteranno, e poi lo vedremo anche un poco più in là. Però guardate, scrivete un attimo Daniele 12 da 1 a 3, che ci danno questa promessa, Daniele 12 da 1 a 3. Ancora un altro brano che purtroppo per limiti di tempo non possiamo vedere, però è Ezechiele capitolo 20. È interessante come brano che parla del regno, perché sembra descrivere un giudizio proprio verso la fine della tribolazione, un giudizio nel quale l'ultimo residuo di ebrei non credenti vengono espulsi. Ed è, se è proprio così l'interpretazione, avrebbe ancora più senso quello che Paolo dice in Romani 11:26, che tutto Israele verrà salvato. Se questi ultimi ribelli sono espurgati, espulsi, rimangono solo quelli che non sono ribelli, e quindi Paolo dice che tutto Israele sarà salvato. Quindi c'è tanto in gioco in questo momento intorno all'Apocalisse capitolo 20. Sta succedendo molto in collegamento con la seconda venuta di Gesù alla fine del capitolo 19, e poi lo stabilimento del regno. E ripeto che Giovanni dipende dal fatto che noi avremo già fatto i compiti, perché conosceremo già tutti gli altri dettagli. Dà per scontato che conosciamo gli altri dettagli. Quindi in Apocalisse 20, versetto 4, poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano, e si tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. La prima domanda alla quale dobbiamo rispondere è di chi parla qua, che loro essi giudicheranno, essi regneranno. Loro chi? Daniele 7:27 dice i santi dell'Antico Testamento regneranno con il Messia. Matteo 19:29 dice che i santi che erano in vita durante il periodo della vita di Gesù sulla terra regneranno con lui. Prima Corinzi 5 dice che i santi della Chiesa regneranno con Cristo. E poi questo versetto dice che i martiri della tribolazione che verranno risorti, che risorgeranno in questo periodo, regneranno con lui. Quindi tutti i santi che hanno ricevuto dei corpi glorificati sono inclusi in questo capitolo 20, versetto 4. Però su chi regneremo? Regneremo sui credenti del regno che ancora non sono stati glorificati. E poi anche i non credenti, che sono i figli o i nipoti o i bisnipoti, che non credono in Cristo durante il regno millenario. Sappiamo che i credenti che entreranno nel regno ancora nel corpo naturale, che avranno dei figli che procreeranno anche loro e così via per 1000 anni, e siccome le condizioni saranno così perfette, ci sarà un'esplosione della popolazione mondiale come non si è mai visto, e così perfetto sarà il mondo, le persone vivranno almeno che non si ribelleranno apertamente, se no verranno giustiziati. Isaia 65:20 dice che chi morirà molto anziano sarà considerato un bambino, cioè vuol dire che se qualcuno si ribella contro Cristo e viene giustiziato durante il regno millenario, perché Cristo regnerà con una verga di ferro, se questa persona ha 100 anni diranno: ma era proprio un ragazzino, ma proprio che pena. Quindi i santi glorificati regneranno sul popolo della terra, e in poco tempo ci saranno miliardi, miliardi. Non ci sarà la morte in massa come si sperimenta, che le persone muoiono tutti i giorni. Le condizioni saranno ideali, questa terra sarà così prospera, così perfetta, che la terra potrà accomodare molto di più come popolazione di persone che possono, cioè non ci sarà la mancanza di risorse, non ci sarà la sovrappopolazione, le condizioni di un campo, per esempio, saranno così perfette che colui che semina verrà subito, le cose cresceranno molto bene. Ci sarà una terra molto prospera, ci sarà tanta produttività sulla terra. Quindi i santi glorificati regneranno sulle persone sulla terra, e in poco tempo ci saranno miliardi e miliardi di abitanti sulla terra, e non ci sarà un problema vivere sulla terra. Isaia 32:1 dice: ecco un re ecco, un re regnerà secondo giustizia, e quanto ai principi governeranno con equità. Gesù sarà il re, però noi lo aiuteremo, saremo i principi. E ci saranno tante persone da governare. E versetto 5, Apocalisse 20, versetto 5 ci dice: gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Gli altri morti sono i non credenti di tutte le epoche che verranno risuscitate nel trono, grande trono bianco, dopo il regno. Giovanni ce lo racconterà alla fine del capitolo 20, nei versetti da 11 a 15. Ci sarà una risurrezione degli empi che viene chiamata la seconda risurrezione. Vedete che il versetto 6: beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo, e regneranno con lui quei 1000 anni. Quindi questo brano ci sta dicendo questo. Credo, perché avendo insegnato questo tante altre volte, è qua dove si crea confusione spesse volte, quindi ve lo voglio spiegare lentamente. La prima risurrezione è la risurrezione dei giusti. Qua è scritto così, molto chiaramente c'è scritto. I santi martiri e quelli dell'Antico Testamento verranno risorti in questo momento per entrare al regno. Inoltre, anche al rapimento, già i credenti del Nuovo Testamento eravamo già risorti prima della tribolazione. Dopo c'erano quelli martiri della tribolazione, i santi dell'Antico Testamento vengono risorti alla fine della tribolazione per entrare nel regno. Tutto ciò si chiama la prima risurrezione. Secondo Prima Corinzi 15:23, la prima risurrezione avviene, si svolge in diverse fasi, da aspetta, dici. Quindi la risurrezione della Chiesa prima della tribolazione, la risurrezione dell'Antico Testamento dopo, insomma, mi sembra più di una risurrezione. Però qua viene dato il nome, la prima risurrezione. Prima Corinzi 15:23 ci dice che la prima risurrezione ha addirittura diverse frasi. Gesù era il primo, la primizia, era il primo ad essere risorto nella prima risurrezione. Poi la Chiesa nel rapimento è la seconda fase della risurrezione. E poi quei due speciali, due testimoni speciali che vengono risorti è la terza fase. E poi quelli, i martiri della tribolazione e quelli dell'Antico Testamento alla seconda venuta, tutti questi fanno parte della prima risurrezione. È la prima risurrezione nel senso che ha messo in opposizione alla seconda o alla finale la risurrezione nei versetti da 11 a 15, la seconda risurrezione in Apocalisse 20, 11 da 15 è un evento singolo. Tutti quanti vengono risorti subito, di tutti i non credenti di tutte le epoche. E il versetto 6, 20, capitolo 20, versetto 6, parla di quelli della prima risurrezione prima del millennio che vengono risorti. Quindi faccio una sintesi. La prima risurrezione è prima del regno, la seconda risurrezione è dopo il regno. La prima risurrezione è di quelli che sono santi. La seconda risurrezione è di quelli che sono dannati. La prima risurrezione è quella corporea per preparare alla vita eterna. La seconda risurrezione è corporea per preparare alla punizione eterna. Coloro coinvolti nella prima risurrezione scampano la seconda morte. Quelli coinvolti nella seconda risurrezione passano per la seconda morte. Secondo 1 Corinzi 15, 23, la prima risurrezione ha diverse fasi, mentre la seconda risurrezione è un evento singolo. Tutti i non credenti vengono risorti tutti insieme in tutte le epoche. Quindi 26, Apocalisse 20, versetto 6 parla della prima risurrezione, dice: Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro la seconda morte non ha potere, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni. Ho già parlato che Cristo faceva parte della prima risurrezione, la Chiesa, nel rapimento, i due testimoni speciali. Probabilmente ci sarà un altro gruppo che entrerà in questa prima risurrezione. Vi ricordate quel gruppo che è stato risuscitato quando Gesù è risorto dalla morte? C'era un piccolo gruppetto di santi che poi sono entrati nella città di Gerusalemme per testimoniare della risurrezione di Gesù. Ve lo ricordate? Sicuramente loro fanno parte della prima risurrezione. Quindi Gesù, questo gruppo che è stato risorto nello stesso momento della risurrezione di Cristo, poi nella Chiesa, nel rapimento, e poi i due testimoni speciali quando vengono risorti loro, e poi i santi dell'Antico Testamento della tribolazione fanno parte della prima risurrezione. Di nuovo, non stiamo esagerando, perché prima Corinzi 25 ci dice che la prima risurrezione sarà ognuno secondo il proprio momento che Dio ha stabilito. C'è scritto ciascuno al suo turno in 1 Corinzi 15, 23. Giovanni non dà tutti i dettagli perché dà per scontato che noi dobbiamo conoscere le altre scritture della Bibbia. E quindi la prima risurrezione è la risurrezione dei giusti. E Giovanni dice alla fine del versetto 20, capitolo 20, versetto 6, che regneranno con lui quei 1000 anni. Però c'è anche una cattiva notizia, perché dobbiamo procedere al versetto 7. Nel versetto 7 leggiamo così: Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Satana si è ribellato contro Dio nel passato e si è trascinato con lui una terza parte degli angeli che noi chiamiamo oggigiorno demoni. In un momento più in là, Satana ha sedotto Eva e Adamo, così è entrato il peccato nel mondo, tutta la devastazione, tutto il dolore, tutta la distruzione, tutta la tristezza che sono avvenute da quel momento è stata tutto frutto di quella ribellione. Quindi sarà un giorno glorioso quando finalmente Dio farà i conti con la ribellione. Ed è ciò che Giovanni ci sta per raccontare, perché qua vediamo una breve descrizione di quando la ribellione finale sarà estinta, sarà sconfitta. Nel versetto 27 dice: quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. È già stato detto alla fine di 20, capitolo 20, versetto 3, dice che sarà legato, però poi dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Questo brano è a proposito di quelli che sono amillenaristi e dicono che stiamo già nel regno adesso e non sanno spiegare che Satana verrà sciolto in un momento del futuro. Questo brano dà un problema per quelli che dicono che il rapimento viene dopo, perché qua c'è che Satana non potrà agire durante il regno, però verrà sciolto. Che cosa starà pensando Satana durante la sua prigionia di 1000 anni? Che cosa starà facendo? Non ci viene detto, però ci sono alcune cose che sì, possiamo dire. Una cosa che possiamo dire è che non si pentirà della sua malvagità, non cambierà durante quei 1000 anni di prigionia. Ci fa vedere che la sua ribellione non è diminuita per niente durante quei 1000 anni. Il suo cuore non è cambiato, i suoi desideri, i suoi piani non si sono alterati. Lo stesso vuole usurpare il posto che appartiene a Dio e a Cristo. Lo stesso vuole essere Dio. Ancora vuole essere il re del mondo. Si rifiuterà sempre di accettare il fatto che non può sconfiggere Dio e Cristo, e quindi quando verrà sciolto, che cosa fa? Nel versetto 8. Uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. Questo versetto ci dice che uscirà per sedurre le nazioni. Ovviamente ci vorrà un grande inganno per convincere la gente che potranno sconfiggere Cristo. Le persone della terra saranno sotto il regno di Cristo, che c'è scritto che avrà regnato con una verga di ferro. Sarà un regno, un dominio assoluto, completo. Si potrebbe dire in altre parole che sarà benevolo e benefice, però sarà un dittatore. Gesù sarà un dittatore benevolo, però in qualche modo Satana convincerà un grande numero di persone che loro lo possono sconfiggere. Forse dirà che siete così tanti, non sappiamo come lo farà, però sarà l'ultimo tentativo di ingannare, l'ultimo grande inganno. Forse ti stai domandando, ma perché vorranno sconfiggere Cristo? Oh, pensavo che tutti quanti nel regno erano devoti a Cristo. Che sta succedendo qua? Quindi tenetevi questa domanda perché adesso ci arriveremo. Però per questo momento vogliamo solo vedere che questo testo chiaramente ci dice che Satana uscirà e andrà al nord, a sud, a est, a ovest, per radunare dei ribelli, e tutti questi ribelli vengono chiamati Gog e Magog. È lo stesso riferimento di Ezechiele 38 e 39 per descrivere una battaglia grande nel futuro, e per quello che tanti pensano che si parla della stessa battaglia in questo momento. Tanti commentatori dicono che questa battaglia viene o prima o durante la tribolazione, e dicono che questa battaglia di Ezechiele, che Gog e Magog, in Ezechiele vuol dire che questo è Gog e Magog 2, come la guerra mondiale, la prima e la seconda dovrebbe essere Gog e Magog e poi Gog e Magog 2. Quindi non tutti i commentatori sono d'accordo che queste battaglie, quella raccontata in Ezechiele 38 e 39, dove si parla di una battaglia di Gog e Magog, e Apocalisse 20, dove parla di Gog e Magog, se è lo stesso, se è diverso, se uno dopo l'altro, però ci viene scritto nel versetto 8, 20. Versetto 8, che Satana uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. Da dove sono usciti tutti questi? Ricordatevi che alcune persone che entreranno nel regno entreranno con un corpo naturale, saranno degli ebrei salvati che saranno sopravvissuti durante la tribolazione, entreranno nel corpo normale, naturale, e anche i gentili che sopravvivranno nella tribolazione entreranno nel regno con il corpo e potranno procreare i loro figli anche per 1000 anni avanti. Così non ci sarà più la malattia, e parerebbe che la morte sarà solo per essersi ribellati, e quindi ci sarà una esplosione della popolazione. Quindi tanti di questi discendenti saranno solo esternamente conformati al regno di Cristo, perché qualsiasi ribellione verrà giudicato severamente. E anche se esternamente sono conformi, internamente il loro cuore non sarà veramente sottomesso a Cristo in amore. È per quello che Satana potrà radunare così tanti. Questo dice che il loro numero è come la sabbia del mare, in Apocalisse capitolo 8, capitolo 20, versetto 8. È una iperbole, però ci indica un numero grande. È un'esagerazione, ovviamente, letterario dire che è come la sabbia del mare, però saranno tanti. Si potrebbe dire che il millennio è una specie di esame di come sarebbe l'uomo in condizioni ideali. Non ci sarà più Satana, sarà legato, non ci sarà più la maledizione, Gesù sarà regnando dal Gerusalemme, la giustizia, copriranno la testa e la terra, ci sarà la prosperità, l'abbondanza, non ci sarà più la malattia. È anche così, in queste condizioni idilliache, la vera condizione del cuore naturale dell'uomo si rivelerà in questa fi ribellione finale. E mi dici: ma non riesco a capire come le persone possono essere nel regno con Gesù che regna in Gerusalemme, ma veramente non sono veri credenti. Però pensate a questo: come può un uomo che si chiama Giuda Iscariota, che camminava con Gesù, camminava con lui, pregava con Gesù per 3 anni, e lo stesso non era veramente credente? È la stessa cosa. È esattamente uguale. Così succederà nel regno, però sarà a scala globale. Le persone possono stare proprio in presenza di Cristo e non amarlo. Giuda ce lo dimostra. E anche questi nel regno lo dimostreranno ancora una volta. Quindi leggiamo in Apocalisse capitolo 20, versetto 9: e salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città diletta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. Gesù starà regnando da Gerusalemme durante il regno millenario. Ed è questa la città che viene chiamata la città diletta, che verrà assediata. Spesso viene chiamata Monte Sion, perché è una città sopra un monte che spesso viene chiamato Sion. Ci sono tanti brani che nell'Antico Testamento che lodano Gerusalemme come la città diletta, amata. Salmo 48 dice così, Salmo 132 dice, Salmo 78, Gerusalemme città diletta, Salmo 87 lo dice, Isaia 24 lo dice, Geremia 3 lo dice, Gioele 2 lo dice, Abdia 17, versetto 17 lo dice. Innumerevoli volte Gerusalemme viene chiamata la città diletta, amata da Dio. Quindi è la città che questi ribelli cercheranno di assediare, che assedieranno. È l'ultima parte del versetto 29 dice, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. Finirà così. Non ci sarà mica una battaglia come nella seconda venuta. È così. Un fuoco scenderà dal cielo. Non è la prima volta che Dio usa questa forma di giudizio. In Genesi 19:24 dice che il Signore distrusse Sodoma e Gomorra in questo modo. In Seconda Re 1 dice che Elia fece scendere il fuoco dal cielo. Quindi quando il capitolo 20, versetto 9, ci fa vedere questo fuoco che scende, non è la prima volta, però sarà l'ultima volta, perché verrà estinta l'ultima ribellione. L'ultimo tipo di giudizio che rimane dopo di questo è quello del trono, del grande trono bianco, quando i ribelli verranno gettati nello stagno di fuoco. Quindi l'esercito di Satana, di ribelli, verrà distrutto all'istante. E Satana stesso, il versetto 10 ci dice, e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Questo è l'inferno, questo è lo stagno di fuoco. Satana non stava lì durante il millennio, stava nell'abisso, in prigione, però adesso viene gettato nello stagno di fuoco dove già erano la bestia e il falso profeta. Ti ricordi che la bestia e il falso profeta vengono gettati lì all'inizio del regno millenario? E staranno ancora lì quando Satana verrà gettato lì. È ancora una dimostrazione che quando le persone vengono gettate nell'inferno non vengono annichilite o non svaporano nel nulla, come alcuni insegnano. Sono tormentate le persone lì per sempre. Quando Satana verrà gettato all'inferno non viene mandato lì per gestirlo. Non è come il capo della prigione che gestisce l'inferno, è l'incarcerato principale. Invece è lì dove è mandato in esilio per subire un tormento eterno nello stagno di fuoco, ed è giusto perché ha avuto una carriera orrenda tutta la sua esistenza. E Matteo 25:41 c'è scritto che l'inferno è stato preparato per Satana e i suoi angeli, e infatti ci finirà come lui tutti i suoi demoni. L'ultima cosa che rimane prima di entrare nella parte eterna è il giudizio del grande trono di Dio, che viene descritto negli ultimi versetti di questo capitolo. Notate come Giovanni descrive in Apocalisse capitolo 20, versetto 11. Dice, poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Quando avverrà questo? Avverrà dopo il regno millenario del nostro Signore Gesù Cristo qui sulla terra. È l'ultimo evento prima dei nuovi cieli e la nuova terra e la nuova Gerusalemme. Giovanni ci dice in Apocalisse 20:11 che la Proprio la prossima cosa che vide dopo questo era un grande trono bianco. Viene subito dopo aver visto il diavolo gettato nello stagno di fuoco. Potrebbe essere che questo trono è grande perché è di dimensione grande, però per significato grande anche. È un giudizio che condannerà tutti i non salvati di tutte le epoche allo stagno di fuoco. L'ultima frase del versetto 11 dice che la terra e i cieli fuggirono dalla faccia, dal volto. Però dice che i cieli e la terra fuggiranno, che passeranno, però la mia parola no, qua sono le stesse parole, quindi descrive o la discreazione, quindi così la creazione può essere totalmente rifatta, oppure descrive la morte dell'universo, così l'universo può essere risorto o trasformato in nuovi cieli e una nuova terra. I commentatori sono un po' divisi sull'analisi di ciò che Giovanni sta descrivendo qua, però alla fine il risultato è uguale, sia che sia l'evaporazione di tutto l'universo, oppure la morte e risurrezione dell'universo. L'effetto è uguale. Pietro ce lo descrive in Seconda Pietro capitolo 3, Seconda Pietro 3. Gesù parla anche di questo, fa capire che ogni essere umano un giorno risorgerà dalla morte. Il versetto 12 ce lo dice. Qua c'è scritto che vivi tutti, grandi, piccoli, i morti, grandi e piccoli, che stanno davanti a Dio. Come fanno i morti, grandi e piccoli, a stare in piedi? Vuol dire che sono stati risorti. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Questo è la risurrezione per la condanna, la risurrezione della condanna. Ogni essere umano un giorno risorgerà dai morti, non solo i credenti, Gesù l'ha detto chiaramente. Quindi coloro che sono risorti in questo versetto sono quelli di tutte le epoche che non sono stati salvati, saranno tutti lì, grandi e piccoli, cioè quelli non importanti e quelli importanti, tutti saranno presenti e verranno giudicati secondo le loro opere, dalle cose scritte nei libri. È un'implicazione chiara che i loro nomi non sono nel libro della vita e perciò verranno giudicati secondo le loro opere, dalle cose scritte nei libri. Alcuni durante questo giudizio saranno scioccati che il loro nome non si trova nel libro della vita. Gesù ha insegnato questo. Gesù ha insegnato questo in Matteo capitolo 7, che alcuni diranno, però Signore, cioè, guarda tutto quello che ho fatto. E Gesù dirà, io dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me. Saranno sotto l'illusione, un'illusione che le loro opere sono sufficienti per farvi entrare in cielo. Quindi Gesù dimostrerà il contrario, giudicandoli secondo le loro opere. Ogni pensiero, ogni parola, ogni azione verrà messa davanti a loro per dimostrare che la sentenza di condanna allo stagno di fuoco non si può dire che non è giusta. Il versetto 20-13 dice: il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Credo che sia interessante che Giovanni specificamente nota che il mare restituirà i morti che saranno in esso. Sta sottolineando il fatto che non importa come muore uno o dove sia il suo corpo o quanto il corpo sia disintegrato, addirittura se gli squali e i pesci hanno divorato il corpo, che Dio risusciterà quel corpo. Nessuno non salvato scamperà da questa risurrezione, questo giudizio. Chiunque sarà in piedi davanti al grande trono bianco verrà gettato nello stagno di fuoco. Non è qua che si stabilisce chi va all'inferno e chi va in cielo. Nessuno che sarà davanti al grande trono bianco entrerà in cielo. Sono giudicati secondo le loro opere, perché le loro opere dimostreranno che non erano mai nati da Dio. Inoltre le loro opere stabiliranno la severità di punizione che sperimenteranno. Ci sembra strano, perché come ci possono essere vari livelli di punizione nell'inferno? Però Gesù ha detto chiaramente che il giudizio sarà più severo verso quelli che avevano ascoltato la verità e l'avevano rifiutato, in Matteo 11, 20. 3 e 24. Il giudizio sarà più severo a coloro che erano stati esposti alla verità e l'hanno rifiutato. Dio ha tenuto scritto tutte le azioni di tutti i non credenti di tutte le epoche, e il suo giudizio sarà esatto, preciso. Notate quello che c'è scritto in 20:13. A volte anche questo crea un po' di confusione a molte persone. Quando le persone morivano ai tempi dell'Antico Testamento, andavano in un posto che viene chiamato lo Sheol. È una parola ebraica che vuol dire il luogo dove vanno i morti. Cioè non distingue fra i buoni e i cattivi, ed è per quello che c'è scritto la tomba, perché i morti vanno alla tomba, o perlomeno i loro corpi vanno alla tomba. Però a volte parla dell'anima, dello spirito che va alla punizione, a volte va nel seno di Abramo. Quindi è un termine molto vasta, lo Sheol. E i giusti andavano in un posto di godimento, andavano in paradiso, il seno di Abramo, e i malvagi a un luogo di tormento. Questo era prima della croce. La croce, dopo la croce, quando le persone muoiono dopo Cristo, vanno al Hades, è un luogo di tormento, secondo Luca capitolo 16, però non è l'inferno finale. Il corpo prende e va alla morte, e l'Hades prende l'anima. Quindi questo versetto dice che tutti i non credenti di tutte le epoche verranno risuscitate e verranno riunite con corpo e anima per questo giudizio. Giovanni stabilisce, ripete di nuovo che verranno giudicati secondo ciascuno secondo le sue opere. Ogni pensiero, ogni parola, ogni azione verrà evidenziato per dimostrare che la sentenza di Dio non si può sindacare. Il versetto 14 dice: poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. Anche la morte stessa, che prende il corpo, e l'Hades, che prende l'anima, vengono gettati nello stagno di fuoco, perché hanno completato la loro opera. Nell'eternità futuro non ci sarà una morte fisica. La morte fisica verrà distrutta. L'unico tipo di morte che ci sarà è il tormento eterno di coloro che non sono salvati. Questa è la seconda morte, la morte seconda. Il versetto 15 dice: e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. È un'affermazione semplice, un'espressione molto semplice. Non ci sono giri di frase che non servono. Non c'è esagerazione. Però il significato di questo singolo versetto è talmente profondo e abismale proprio. Le persone passeranno l'eternità nello stagno di fuoco insieme alla bestia, insieme al falso profeta, insieme ai demoni, insieme a Satana stesso. Però è possibile che non sapranno che stanno nell'inferno insieme ad altri, perché Gesù spesso dice che era le tenebre là fuori, quindi sarà così buio che non potranno vedere niente, non si potrà vedere niente e nessun altro. Gesù ha descritto questo come anche un luogo di tormento, di pianto, un posto di tristezza incredibile. Gesù lo descrive anche come un posto dove ci sarà lo stridor di denti. Spesso noi pensiamo che vuol dire che saranno in agonia di quelli non salvati, e sicuramente saranno in un grande tormento. Però anche se pensi a come questa frase stridore di dente è anche usato in altri momenti, fa vedere quanto la persona è arrabbiata. Gesù ha descritto anche che l'inferno è un luogo dove il loro verme non muore mai, cioè che le persone che vengono gettate nell'inferno non spariranno, non vengono consumati, staranno lì nel tormento, nel buio, in una tristezza indicibile, arrabbiati nello stagno di fuoco per sempre e sempre. È impossibile comprendere. Nessun altro versetto della Bibbia è così terribile come questo versetto breve. Il fatto stesso che sia breve è un aspetto di quanto sia terribile questo versetto. È una realtà orribile descritta in poche parole. Il giudizio del trono bianco non sarà come il tribunale che noi conosciamo oggi. Ci sarà un giudice, ma non ci sarà la giuria. Ci sarà l'accusa e non ci sarà la difesa. Ci sarà una sentenza senza possibilità di appello. Nessuno potrà difendersi, nessuno potrà accusare Dio di ingiustizia. Dio ha creato l'inferno per il diavolo e per i suoi angeli. Se le persone ci finiscono, possono dare la colpa solamente a loro stesse, perché scelgono di andarci. E non so come dirlo altrimenti. Preghiamo. Parole, che si può dire dopo aver letto una scena così? A malapena possiamo respirare pensando a come sarà questa realtà di ciò che abbiamo letto. Che le persone un giorno staranno in piedi davanti al trono e verranno sentenziate, condannate allo stagno di fuoco. Ma Signore, noi conosciamo il tuo cuore. Sappiamo che tu hai un cuore per le persone perdute, sappiamo che tu hai creato l'inferno per il diavolo, per i suoi angeli, non l'hai creato per le persone. E sappiamo, conosciamo il tuo cuore, sappiamo che tu desideri che tutti vengano a un ravvedimento, a una conoscenza della verità, che vengano salvati. Tu, la scrittura ci dice che tu non vuoi che nessuno perisca. Tu non hai piacere alcuno nella morte del malvagio, però vuoi che il malvagio si converta e che viva. Nella tua parola c'è scritto così tante, tante volte che il tuo cuore è per la salvezza delle persone. Nonostante ciò, come un giusto giudice, il Dio Santo dell'universo, tu devi condannare il peccato. E quindi ci sarà un grande trono bianco davanti al quale ci sarà un giudizio, e tutti i perduti di tutte le epoche ci staranno in piedi. E si dimostrerà senza, in modo insindacabile, senza dubbio, che non c'è alcuna ingiustizia in questo giudizio. Nessuno potrà aprire bocca. Che questa realtà faccia crescere il peso che noi abbiamo per i non credenti, che ci faccia amarli di più, che possiamo pregare di più per loro, mentre noi vogliamo rappresentare Gesù a coloro che hanno bisogno di Lui, così non passeranno l'eternità distanti da Lui. Usa la verità della tua parola che noi abbiamo visto adesso, in qualunque modo che tu pensi sia giusto nella nostra vita, e preghiamo nel nome di Gesù. Amen.